Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori, è Esther che vi parla da Pisa. Ben ritrovati alla trasmissione settimanale A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta appunto il numero della settimana che uscirà la domenica successiva del settimanale di Padre Pio. Il settimanale fondato quasi 21 anni fa da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e lo ringraziamo ancora per tutte le sue opere di apostolato in difesa della sana dottrina per amore alla Santa Madre Chiesa. Cominciamo subito alla grande con il settimanale di questa settimana, insomma. Avremo due importanti ricorrenze questa settimana. Sapete che il settimanale esce la domenica, questa domenica è il 19 marzo che cade appunto la solennità del capo della Sacra Famiglia, nonché patrono della Chiesa Universale, San Giuseppe. Il sabato successivo, 25 marzo, la solennità dell'Annunciazione di Maria Santissima. Quindi, come potete vedere, il settimanale è dedicato all'Annunciazione, senza dimenticare San Giuseppe, e quindi questo settimanale in uscita il 19 marzo è davvero molto ricco perché è dedicato a Maria Santissima e a San Giuseppe, e quindi naturalmente al loro figlio Gesù, che è il centro di tutta la vita cristiana. Quindi questa settimana, il settimanale davvero lo è tutte le settimane, ma questa settimana è molto particolare. C'è una guida, un aiuto prezioso a queste due grandi solennità, quella di San Giuseppe e quella dell'Annunciazione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi andiamo subito a leggere il sommario di questa settimana. Poi insieme leggeremo il pensiero di Padre Pio commentato da Padre Stefano Maria Manelli. Mentre leggeremo il sommario, presenterò anche l'ospite di oggi che ci raggiungerà nella seconda parte della trasmissione dopo lo stacco musicale. Allora, come sempre, il settimanale, cari amici e cari fratelli nella fede, comincia col pianeta Padre Pio, cioè, essendo settimanale di Padre Pio, non si può non cominciare con Padre Pio. Abbiamo detto che si comincia sempre col pensiero, l'insegnamento di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli. Poi abbiamo il fioretto di Padre Pio, con un bell'articolo di Suor Maria Lilia Ciampa. Di cosa si tratta? Se volete saperlo, abbonatevi, se non siete ancora abbonati, al settimanale di Padre Pio. Anzi, vi ricordo come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio, che può essere fatto in due modi, cioè telefonando o inviando un messaggio al 351-7339-066 oppure visitando il sito ufficiale www.settimanalepppio.it, dove troverete tutte le varie indicazioni per abbonarsi o regalare un abbonamento, magari al proprio parroco, alla propria parrocchia, ai propri familiari, ai propri amici, a qualcuno che in questo momento sta soffrendo, sta passando un momento difficile, una crisi spirituale e ha bisogno di un aiuto. Già un dono di per sé è un dono prezioso, quindi immaginato un dono nel dono, cioè un regalo, e il settimanale di Padre Pio come prezioso regalo. Voglio ripetere come fare l'abbonamento o regalare un abbonamento. Tra l'altro potete richiedere anche gli arretrati se volete, naturalmente. Ecco. Allora potete o telefonare o inviare un messaggio, anche un messaggio WhatsApp, ecco, al 351-7339-066, oppure visitando il sito ufficiale dove troverete tutte le varie informazioni www.settimanalepppio.it. Bene, e poi andiamo avanti col sommario, ovviamente come sempre, dopo il pianeta Padre Pio abbiamo il pianeta spiritualità. Abbiamo l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer. E poi abbiamo una meditazione del grande dottore della Chiesa, Sant'Alfonso Maria degli Glori, che ci spiegherà come uniformarsi alla croce. Perché chi sono i cristiani se non dei crocifissi che camminano, essendo imitatori di Cristo? Poi abbiamo Candido Nepote, che mediterà con noi e per noi la frase di Nostro Signore: Io sono la luce del mondo. E poi andiamo a presentare l'ospite di oggi, il carissimo amico di Radio Buon Consiglio e ovviamente anche del settimanale Padre Pio, Paolo Risso, che ci parlerà dello sposo virginale di Maria, San Giuseppe, che è anche il padre putativo di Gesù. con la signora Aurora de Victoria, mediteremo ciò che il Signore ci dice quando ci dice di essere misericordiosi come il Padre Celeste. Non può mancare ovviamente il pianeta Mariano, anche perché siamo in concomitanza della festa dell'Annunciazione di Maria Santissima. Ecco, Suor Ostia del Cuore Immacolato ci dice: stringiti a colei che generò un figlio tale che i cieli non potevano contenere. Sempre nel pianeta Mariano, con Suor Maria Elisabetta della Santissima Trinità, continuiamo a meditare i misteri del Santo Rosario. Questa settimana meditiamo il quinto mistero doloroso, che è la crocifissione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Con il Signor Lazzaro Maria Celi, poi andiamo al pianeta Autorità, che ci ricorderà, ci parlerà del terribile terremoto che c'è stato in Turchia, in Siria. Si parla già di 10.000 morti, immaginate un po', ci sono ancora tante vittime sotto le macerie. Preghiamo tanto per queste persone e per le loro anime. Sappiamo che Dio sa quello che fa, anche quando permette queste calamità naturali. Tutto quello che Lui permette è per il nostro bene. Non può mancare, come sempre, il pianeta apologetica del professor Corrado Nera, il direttore del Cammino dei Tre Sentieri, che oltre che un fedele articolista del settimanale di Padre Pio, è anche un caro amico di Radio Buon Consiglio. C'è un dopo, ci dice il professor Nera, a tutto, anche alla sofferenza. Volete sapere di cosa si tratta? Abbonatevi o regalate un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Poi abbiamo la recensione. Fabrizio Cannone ci presenta un libro in cui ci spiega che il gender va affermato prima che annienti la civiltà. Esatto. Diciamo che l'ideologia gender è l'apice di tutta questa rivoluzione antropologica, intrinsecamente anticristiano-cattolica, che vuole distruggere la creazione del Dio Padre, la redenzione di Dio Figlio e la nostra santificazione di Dio Spirito Santo. Per il pianeta famiglia abbiamo l'alimentazione e la salute a cura del dottor Giuseppe Richiello, che ci parlerà della mandorla. La mandorla, molto buona, a me piace molto, ecco, che è davvero un medicinale naturale, ecco. E poi abbiamo questa bellissima rubrica, a me tanto cara, che è le risposte ai lettori. E io a volte, ve lo confesso, è una delle prime cose che leggo del settimanale. Cosa fare? Rinunciare o andare avanti? Ecco, siamo in tempi di crisi, il settimanale risponde a questa domanda molto, molto importante con una bellissima risposta che davvero vi consiglio anche di leggere, di rileggere e meditare, di far rileggere, far rileggere, far rimeditare sempre. Bene, carissimi amici, allora andiamo a leggere il pensiero di Padre Pio commentato da Padre Stefano Maria Manelli. Leggiamo e meditiamo insieme, è importante ciò che ci dicono i santi, davvero. Croci come rose è il titolo che il settimanale dà al pensiero di Padre Pio, commentato da Padre Stefano. Padre Pio ci dice: tieni nel tuo cuore Gesù Cristo crocifisso e tutte le croci del mondo ti sembreranno rose. Quelli che hanno sentito le punture della corona di spine del Salvatore, che è il nostro capo, non sentono in modo alcuno altre ferite. Bellissimo questo pensiero, scrive Padre Stefano. È consolante è l'esortazione iniziale con le sublimi parole: tieni nel tuo cuore Gesù Cristo crocifisso e tutte le croci del mondo ti sembreranno rose. Basta riflettere poco per capire che non può essere diversamente, poiché il tenere Gesù crocifisso nel cuore è una grazia sublime di amore che può trasformare davvero le croci in profumate rose. In particolare le esperienze dei santi e delle sante confermano questa verità e confermano anche la verità che segue, scritta da Padre Pio. Quelli che hanno sentito le punture della corona di spine del Salvatore, che è il nostro capo, non sentono in alcun modo altre ferite. Un episodio della vita di Santa Gemma Galgani ci fa ben capire come vanno le cose per i santi e le sante. Così, ad esempio, successe a questa santa, giovane vergine, stigmatizzata, contemporanea di Padre Pio. Un giorno l'angelo custode di Santa Gemma le si presentò con una corona di fiori in una mano e una di spine nell'altra. e le chiese. Quale delle due corone vuoi tu? La santa guardò le due corone e poi rispose, voglio quella di Gesù, la corona di spine. L'angelo custode allora le pose sul capo la corona di spine di Gesù e la calcò sulla sua testa. Santa Gemma poco dopo disse, quelle spine conficcate nel capo furono i dolori più atroci della passione di Gesù. Padre Pio ci dice di tenere sempre il nostro sguardo fisso a Gesù Cristo, ma Gesù Cristo crocifisso. Vedete, oggi si pensa a un Gesù, anche molto spesso per carità, ma non a Gesù Cristo crocifisso. Quella croce ci, è ovvio, siamo umani, ci spaventa, ci fa paura. Vogliamo scansarla, vogliamo allontanarla e se possibile vorremmo anche distruggerla o almeno non considerarla. Eppure non è possibile. Non è possibile perché il cristiano è, dicevamo, un crocifisso che cammina sulle strade del mondo. Perché il battezzato, il cristiano, è colui che si conforma, che si deve conformare pienamente a Cristo per mezzo della grazia. Senza la grazia ovviamente non lo possiamo fare. La forza, la grandezza, il segreto dei santi, di San Pio da Pietralcina, di Santa Gemma Galgani è stato proprio questo. Essersi conformati pienamente a Cristo e a Cristo crocifisso. Con l'aiuto della grazia. Sapevano che senza la grazia non avrebbero potuto farlo. Però dobbiamo cominciare col nostro sì. Dobbiamo dare al Signore la nostra volontà. Infatti l'Apostolo San Paolo cosa dice? Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Ma cosa manca ai patimenti di Cristo? San Tommaso d'Aquino nella Dorote Devote ci dice che sarebbe bastata una sola goccia del suo sangue per redimere tutta l'umanità. Quindi il suo sacrificio è completo. Però manca la nostra volontà. Lui ci offre la sua redenzione, la sua sofferenza, ma non ce la impone. Dobbiamo dire sì. Sì, lo voglio. Fare quella scelta di volontà che il Signore ci chiede. È successo a Santa Gemma Galgani, l'angelo custode gli ha detto quale vuoi, quale delle due corone vuoi? E lei ha scelto la corona di spine, la corona di Gesù, cioè la croce. Anche Padre Pio, all'inizio della sua vita spirituale, poco prima di entrare in convento, lui racconta nel suo epistolario, ha avuto questa grande battaglia, questa visione, e ha dovuto fare una scelta se farla o no, e ha detto di sì. Ha detto sì, questo è stato il segreto di tutti i santi, lo vediamo in modo particolare negli stigmatizzati, lo vediamo nella loro carne proprio, la loro conformazione a Cristo. Sono stati crocifissi non solo nell'anima ma anche nella carne. Però tutti noi battezzati siamo potenzialmente degli stigmatizzati, sì, potenzialmente lo siamo tutti, perché siamo tutti chiamati ad essere, guardate lo dico tremando, Lo dico tremando, io subito, appena ho mal di pancia, vado subito a prendere la medicina. Non crediate che io sono figlia spirituale di Padre Pio, ma sono un'indegna figlia spirituale di Padre Pio. A volte mi chiedo come mai me lo chiedo sempre, come mai mi abbia voluto nella sua immensa clientela mondiale, come il Papa Paolo VI, canonizzato da poco, ha chiamato i figli spirituali di Padre Pio. Però questa è la verità, è la verità. Tutti siamo potenzialmente stigmatizzati perché tutti siamo chiamati e abbiamo il battesimo, abbiamo la confermazione, abbiamo la forza della Santissima Eucaristia, il perdono sacramentale quando cadiamo, per essere dei crocifissi che camminano non soltanto in potenza, ma in atto, come lo è stato Padre Pio. Egli è stato sacerdote crocifisso addirittura. Il primo sacerdote stigmatizzato della storia della Chiesa, è il filosofo francese Jean Guiton, amico di Paolo VI, quando lo scrisse dice lo scrivo tremando, con la mano che mi trema, non riesco a scriverlo, a tenere la penna in mano. Padre Pio un sacerdote crocifisso, ma ci immaginiamo che cosa vuol dire questo? Però tutti noi cristiani dovremmo esserlo, tutti dovremmo esserlo, e a tutti il Signore dà la possibilità di esserlo per mezzo della sua grazia. Croci come rose. E la sofferenza diventa un dono, un dono. Non, solitamente cosa fa un innamorato, la propria innamorata, come segno del suo amore? Gli regala un mazzo di rose. Ecco, e il Signore ci regala un mazzo di rose con la corona di spine, con le stigmate, con le sofferenze quotidiane, le fatiche quotidiane. Questo è il suo amore per noi, perché vuole, non ci vuole tristi, disgraziati, cioè senza la grazia, disperati, ci vuole redenti, ci vuole santi. Questa è la felicità del cristiano. Essere, saper di essere così tanto amati dal Signore, che possiamo soprattutto corrispondere a questo amore. Questa è meravigliosa, questa grazia che il Signore ci dà, perché non potremo farlo senza di Lui, corrispondere al suo amore. Non solo Dio ci ama, ma ci ama a tal punto che ci permette di riamarlo, che ci permette di riamarlo. Che dono che è questo, è straordinario, guardate. E io quando ci penso non so, mi scoppia la testa, chiedo scusa, ecco, forse è un'esagerazione, ma cioè è incredibile. Quanto è grande l'amore di Dio per noi. Però naturalmente non ne dobbiamo approfittare, non dobbiamo fare i furbi. Tanto posso peccare quanto voglio, tanto Dio mi ama. No, questo è Lutero. Questo è Lutero che pretendeva di usare, di servirsi della misericordia di Dio per continuare a peccare. No, non funziona così. La misericordia proprio è quel dono di Dio che ci permette di rialzarsi quando pecchiamo. Per smettere di peccare, perché giustizia e misericordia non sono l'una contro l'altra. Tutta la vita di Padre Pio, confessore, modello, lo dimostra. Sono l'una accanto all'altra. E senza giustizia non c'è misericordia, perché la giustizia di Dio è misericordiosa e la misericordia di Dio è giusta. Sono un binomio indissolubile. E siccome non bisogna mai separare ciò che Dio ha unito, non solo l'uomo e la donna uniti sacramentalmente nel matrimonio, ma tutto quello che Dio ha unito non va separato. Quindi non vanno separati nemmeno la giustizia e la misericordia. E da qui tutte le nostre sofferenze cristianamente vissute diventano rose. E la vita del cristiano è una vita piena e completa, perché il Signore è venuto proprio a rendere la nostra vita già su questa terra piena e completa. Lo dice nel capitolo 10 del Vangelo di San Giovanni. Una cosa, per esempio, che colpiva i confratelli di Padre Pio era che, nonostante le grandi sofferenze quotidiane, qualche volta anche ogni ora che aveva tanta gioia nel cuore. Aveva tanta gioia nel cuore. Da dove gli veniva tutta questa gioia? Da quella croce, da quella croce, da quella croce. Perché questo è il segreto del cristiano. La croce, sofferenza, ma è anche gioia. Santa Faustina Kowalska, quando fu pubblicato il suo diario, le sue consorelle, cioè coloro che vivevano a stretto contatto con lei e che meglio la conoscevano, dopo ovviamente il suo padre spirituale, padre Michele Sopoco, a leggere il suo diario dissero: ma soffriva così tanto? Eppure era così gioiosa. Pensate un po'. E infatti tanti confratelli si resero conto delle sofferenze di Padre Pio dopo la sua morte, come è successo con Santa Faustina, leggendo il suo epistolario. E guardate che il suo epistolario si conclude all'inizio degli anni 20, perché poi gli fu arrivato l'ordine di non avere più una corrispondenza, se non ovviamente in casi molto particolari e assolutamente eccezionali. Pensate un po' allora quanto soffriva quest'uomo, quest'umile frate che prega, così si è definito ed è stato definito da Papa Giovanni Paolo II. E pensate quanto ha sofferto quest'uomo per tutta la sua vita, per tutta la sua vita. E ha sofferto per amore di Cristo, per conformarsi a Cristo. E il fuoco dell'amore divino lo bruciava chi aveva bisogno di assetarsi, aveva bisogno di anime. Per questo Padre Pio è stato un grande dispensatore della grazia e della salvezza. aveva bisogno di anime per dissetarsi, perché questo fuoco lo consumava, il fuoco dell'amore divino. Dovremmo, per tutti i cristiani dovrebbe essere così. Tutti, 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 dal Papa fino all'ultimo dei battezzati, tutti dovremmo essere così. Sentirsi ardere dall'amore di Dio. Certamente i sacerdoti in una maniera più perfetta, perché sono chiamati a imitare il Cristo in una maniera piena e perfetta. I religiosi, le monache di clausura, le consacrate, ma anche i laici, gli sposi. Pensate a quanti santi bambini la Chiesa ha. Quindi tutti, tutti siamo chiamati alla santità, ad essere dei crocifissi che camminano. Guai se non lo fossimo. Cosa saremmo se no? Dei cristiani falliti. Dei cristiani falliti. E nostro Signore infatti cosa dice? Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il suo sapore, cioè non dà più sapore, insomma, a che servirebbe? Non serve a niente. Gli uomini stessi lo disprezzerebbero. Voi siete la luce del mondo, ma se noi spegniamo la nostra luce, che è la luce stessa di Cristo, cioè, quando una lampadina, lo vediamo anche ai giorni nostri, quando una lampadina si dice fulminata, non funziona più, la si butta via, che serve? Non serve a niente. È vero, il mondo ci odia, ci perseguita, perché dando sapore li facciamo sentire che loro non hanno, che lui, il mondo non ha sapore. Accendendo la luce glielo sbattiamo in faccia, l'essere nel buio, l'essere nelle tenebre. E quindi ci perseguitano, però sa. Anche per questo ci perseguitano, che senza il nostro sale e senza la nostra luce, che è Cristo stesso, loro, il mondo, i nostri nemici, non sono niente. Ci disprezzano, ci perseguitano, ma sanno che senza di noi, noi cristiani, noi alter Christus, non sono niente. E quindi ringraziamo Dio per le persecuzioni, perché sono i mazzi di rose che ci dona per il suo amore, che è a nostro beneficio, ma a beneficio degli altri, perché niente è solo per noi, tutto è anche per gli altri. Perché mi ha sempre colpito una frase molto bella di Don Diego Bassotti, il fondatore della comunità dei figli di Dio. Molti che si salveranno per il sacrificio di pochi, ma tutti quelli che si salveranno per il sacrificio di uno solo, di Cristo. Quindi noi siamo servi inutili che dobbiamo aiutare. Anche questa è una grazia, guardate, perché Dio non ha bisogno del nostro aiuto, eh? Grazia su grazia, guardate. Cristo ci chiede di cooperare con Lui nel grande negozio dell'umana salvezza e lo chiede a tutti, lo chiede a me, lo chiede a te, a voi, a chiunque. L'ha chiesto a Padre Pio, a Santa Gemma Galgani, a Padre Stefano Maria Manelli, alle carissime suore di Radio Buon Consiglio, a tutti i consacrati, a tutte le monache, ma lo chiede a tutti, perché come i santi sono assetati di anime, a maggior ragione lo è nostro Signore assetato di anime. Non ci ha creati per distruggerci, ci ha creati per elevarci, per amarci. Lo dice il Catechismo di San Pio X. Perché Dio ci ha creati? Dio ci ha creato per conoscerlo, per amarlo, per servirlo in questa vita e poi goderlo nell'altra. Conoscerlo, amarlo, servirlo, goderlo. Guardate, lo dico trepidando, lo dico trepidando. Bene, mi fermo qui perché ho parlato anche troppo. Adesso faremo uno stacco musicale breve di circa un minuto e poi avremo con noi il carissimo amico di Radio Buon Consiglio del settimanale di Padre Pio, il professor Paolo Risso, che ci parlerà di San Giuseppe, un santo, il santo dei santi, il principe dei santi, ecco, a me è molto caro, anche perché per me è un caro ricordo del mio papà, perché l'amore a San Giuseppe mi è stato trasmesso da lui, di cui ne era un grande devoto. E poi nella mia famiglia si celebrava anche perché era il nome del papà del mio papà, Giuseppe, quindi immaginate un po', ecco. Quindi a tra poco, carissimi teleradio ascoltatori, non cambiate canale, restate con noi dopo lo stacco musicale per ascoltare le bellissime parole che il professor Paolo Risso ci dirà per San Giuseppe. A tra poco.
La creazione
Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione. Ben ritrovato, professore, come sta? È un piacere sentirla.
Abbastanza bene, qui sboccia la primavera, qui al mio
Anche
paese,
qui.
a Castiglione d'Asti sboccia la primavera.
Anche qui a Pisa è una giornata primaverile ed è bello perché possiamo accogliere allora la festa di San Giuseppe, ma tutto il mese di marzo è il mese di San Giuseppe, con, in primavera questo grande santo di cui adesso il professor Paolo Risso ci parlerà. Quindi apriamo bene le orecchie perché conoscere meglio San Giuseppe è anche un segno d'amore a nostro Signore Gesù Cristo e a Maria Santissima, perché la creatura più amata da Maria Gesù è San Giuseppe. Prego, professore, a lei la parola.
Siamo in diretta?
Siamo in diretta e l'ascoltiamo forte e chiaro.
Molto bene. Premetto una cosa. Quanto sto per dire, lo tratto dalla teologia della Chiesa, illustrato benissimo nel libro di Monsignor Landucci, Maria Santissima nel Vangelo. In questo libro, il teologo, grande teologo Monsignor Landucci, presenta anche la figura di San Giuseppe, quindi quanto sto per dire non l'ho inventato io, ma è Magistero della Chiesa che Monsignor Landucci spiega proprio veramente bene, veramente in modo chiaro. Personalmente, chi mi parlava di San Giuseppe quando ero ragazzo aveva il dono di farmi inalberare, perché o diceva che era un vecchio con la barba bianca, quindi pensavo tra me il nonno o il bisnonno della Vergine Maria, sua sposa, o diceva, e mi dispiace ripetere questa frase perché è un po' irreverente, mi diceva che lo Spirito Santo gli aveva segregata la sposa e che lui, suo malgrado, aveva dovuto obbedire. In seguito, ho scoperto che se Maria era quindicenne, diciassettenne, quando lo sposò, lui, Giuseppe di Nazareth, doveva essere al massimo di 23-24 anni, tutto secondo la normalità dei loro tempi. Se poi Maria aveva fatto voto di perpetua verginità, come risulta dai Vangeli, e lo vedremo, teniamo presente l'affermazione «non conosco uomo», detta da Maria all'angelo, che intende dire «non lo conosco né ora né mai», e come spiega il sommo teologo San Tommaso d'Aquino, Giuseppe di Nazareth, così giovane, da sempre, doveva essere, ecco, ripeterò questa frase qualche volta, una perla di ragazzo, preparato da Dio per essere lo sposo della tutta santa e il padre putativo e custode di Gesù, Gesù che è il vergine per eccellenza. Qualcuno può sorridere di tutto questo, scherzandoci anche sopra, persino nella predicazione, come ho sentito non solo una volta. Scusate, ma la cosa mi fa imbufalire assai. Dio certamente non ha cambiato le carte in tavola a Giuseppe, ma agendo dal di dentro, dalla sua volontà, come solo a Dio è consentito e possibile, lo ha preparato per la sua sublime missione. Le cose stanno così, è chiaro, se le cose stanno così, è chiaro che dopo Maria nessuno è più in alto nella gloria dei cieli di San Giuseppe, perché dopo di lei nessuno fu più vicino a Gesù. La santità straordinaria di San Giuseppe si misura dal carattere eccezionale della sua missione. Da tutta l'eternità egli è stato incluso, è stato inglobato nel progetto divino dell'incarnazione del Figlio di Dio, predestinato da sempre a essere lo sposo castissimo della Madre di Dio e il padre virginale del Figlio di Dio. Questo spiega la preminenza di San Giuseppe su ogni altro santo, a eccezione della Santissima Vergine Maria. Una missione davvero eccezionale richiede una santità proporzionata. Dio non fa le cose a caso, Dio non fa le cose per metà. Dio non si inganna quando sceglie immediatamente, direttamente, senza la mediazione di alcuna scelta umana, i suoi servi per compiere una missione speciale. Allora egli dona loro la santità necessaria e proporzionata. Apro una parentesi, senza voler distrarre dal filo del discorso su San Giuseppe. Sovente gli uomini scelgono per esercitare una missione difficile degli incapaci e dei mediocri. sta qui il problema della democrazia, che già facevano notare Platone e Aristotele. La democrazia è un regime politico che presuppone che il popolo, nello scegliere esso stessi i suoi rappresentanti, sia un popolo virtuoso, altrimenti sceglie dei pessimi rappresentanti e le nazioni precipitano in rovina. Ma non è così con Dio. Quando Dio sceglie qualcuno per sua elezione, qualcuno per compiere una missione elevata, gli dà tutti i doni necessari per questa missione. Ecco perché Giuseppe, questo artigiano ventenne di Nazareth, pur vivendo nella Galilea di gente spesso pagana, doveva essere una perla di ragazzo, un vero giardino fiorito, un angelo in carne, non però un puro spirito, non un puro spirito, ma un giovane del suo tempo, un giovane che può essere benissimo del nostro tempo, in mezzo pure agli immancabili mascalzoni che c'erano nel suo tempo, come ci sono oggi. La missione di San Giuseppe fu duplice: essere lo sposo virginale di Maria e il padre putativo di Gesù. Di qui la sua grandezza, la sua grazia, la sua santità e la sua gloria. Affermo che tutto quanto diciamo su di lui sta nell'ambito del soprannaturale. Non si può comprendere la rivelazione di Dio, il messaggio di Dio, l'opera di Dio senza la fede nel soprannaturale. La ragione non può negare, ma la ragione vacilla, la ragione può suscitare dei dubbi. Ma noi sappiamo che non si può parlare di Dio e delle cose di Dio senza lo sguardo soprannaturale della fede. Allora, lo sposalizio di Maria e di Giuseppe fu un vero matrimonio? Come può essere considerato perfetto se non è stato consumato, se non c'è l'unione fisica degli sposi? Sappiamo dai Vangeli, dalla rivelazione, che il matrimonio fra Maria e Giuseppe fu un vero matrimonio. L'angelo stesso, apparendo in sogno a Giuseppe, gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché ciò che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Maria è davvero la sposa di Giuseppe e non solo sposa dello Spirito Santo. Obiezione: ma se il matrimonio di Giuseppe e della Vergine Maria è un vero matrimonio, quale ne è l'oggetto? Se non si danno l'uno all'altro i loro corpi in vista di porre gli atti necessari alla procreazione, che cosa si donano? Ho trovato una risposta molto bella, scritta in un panegirico dal grande vescovo francese Jacques Bénigne Bossuet, il quale dice: è il trionfo della purezza. Essi, Maria e Giuseppe, si donano reciprocamente la loro verginità e su questa verginità essi scambiano un diritto naturale. Quale diritto? Di custodirsi la verginità l'un l'altro. Maria ha il diritto di custodire la verginità di Giuseppe e Giuseppe ha il diritto di custodire la verginità di Maria. Né l'uno né l'altro ne può disporre. E tutta la fedeltà di questo matrimonio consiste nel custodire a vicenda la verginità, secondo le promesse che li uniscono. Questo è il tratto d'unione che li lega. Così parla Bossuet, giustamente. Questo deve fare comprendere in modo chiaro agli sposi cristiani che il matrimonio rimane e merita il suo nome anche quando di comune accordo si osserva la continenza. L'unione dei corpi non è il vertice, non è il plus non ultra dell'unione dei coniugi. L'unione degli spiriti in Dio è molto più importante dell'unione dei corpi. Questa deve essere sempre orientata e aperta alla trasmissione della vita e al servizio di quella e della generazione dei figli. Tutto questo rende relativo di molto la dimensione sessuale all'interno del matrimonio cristiano. In questi nostri tempi di naturalismo, di edonismo, di erotismo, è necessario che noi cristiani abbiamo il coraggio di proporre come modello ai fidanzati e agli sposi il matrimonio di San Giuseppe e della Vergine Maria. Matrimonio ideale dove conta soprattutto solamente l'unione degli spiriti. Perché questo matrimonio è vero matrimonio? Perché? È per preservare l'onore e la verginità di Maria Santissima e per darle sostegno e protezione, come sostengono molti padri della Chiesa, primo fra tutti San Gerolamo. Giuseppe non ha mai dubitato della verginità della sua sposa, neppure quando ha visto in lei i primi segni della maternità, come ci racconta il Vangelo di Matteo. Per questo egli pensa a rimandarla in segreto, ma non dubitando mai della purezza e della santità di Maria e vedendo compiersi in lei un mistero che lo supera infinitamente e che può venire solo da Dio. Reagisce come il centurione: o Signore, non sono degno che Maria entri nella mia casa, non sono degno che entri nella casa la creatura, diciamo così, l'essere divino che ella porta in grembo, non sono degno. Ma Giuseppe non ha dubitato della verginità di Maria, sapeva a che cosa andava incontro. È comprensibile che facesse fatica a capire, ma non ha dubitato della verginità di Maria, come qualcuno insinua nel discorso su di lui. Questo gesto di umiltà fu per Giuseppe un grandissimo sacrificio, perché egli amava la Vergine sua sposa, la tutta santa, di un amore tanto più forte in quanto era amore verginale, un amore infinitamente più grande che gli amori più appassionati degli amanti della terra. Ora, così, dinanzi al silenzio di Dio e di Maria, che non dava spiegazioni sulla realtà che stavano vivendo, Giuseppe spezza il suo cuore e lo offre a Dio in olocausto. Rinuncia a Maria. Allora gli appare l'angelo in sogno e gli spiega: non temere, quello che è nato in Maria è opera dello Spirito Santo, è opera di Dio. Dio non attendeva che questo atto di immolazione per donargli più autenticamente Maria suo figlio. Pare che nella logica di Dio, Dio stesso ami chiederci il sacrificio di quanto egli vuole profondamente donarci. Pensiamo al sacrificio di Isacco nella vita di Abramo. A questo punto tutto il discorso che ho fatto è un discorso di fede, è un discorso soprannaturale. A questo punto mi commuovo come ho visto commuoversi davanti alla vera storia di San Giuseppe, fidanzati e sposi, giovani che cercano la loro via nella castità e nella santità secondo il loro stato. Davvero Giuseppe di Nazareth era una perla di ragazzo. Non è un vecchio della barba bianca, più o meno simile a Babbo Natale. I Vangeli apparentemente dicono nulla sull'età di San Giuseppe, ma i Vangeli sono un frutto così polposo che non si finisce più di scavarci dentro, di capirlo, di intuire la grandezza, di intuire tutte le grandezze che nascondono. Però i Vangeli non dicono nulla sull'età di San Giuseppe, ma la missione che gli era affidata necessitava di un giovane vigoroso. Se no, come avrebbe potuto difendere l'onore di Maria? Gesù, figlio di Dio e di Maria, era considerato dai suoi contemporanei figlio di Giuseppe, padre putativo, padre ritenuto tale. Così era necessario che avesse un'età giovane e adatta alla generazione. Se fosse stato un vecchio decrepito, come sarebbe stato la consolazione e il sostegno della sua santissima sposa? Come avrebbe potuto essere il padre nutrizio del bambino Gesù? Abbiamo davanti due figure, Maria neppure ventenne, Giuseppe poco più che ventenne, di una grandezza straordinaria, di una grandezza umana e divina straordinaria. Giuseppe, dopo la Vergine Maria,
il più grande santo che la Chiesa abbia, la cui storia è stata, diciamo così, coinvolta subito dopo quella di Maria nel grande fatto della incarnazione del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio si incarna, prende la natura umana nel seno della Vergine Maria per l'azione dello Spirito Santo, e Maria, si può dire, entra in un certo senso nella stessa unione ipostatica del Figlio di Dio. Giuseppe è subito accanto, è subito con i tesori più grandi che Dio abbia e che noi abbiamo, Gesù e Maria, è subito accanto per una missione tutta sua, per un rapporto di intimità con Gesù che solo lui ha vissuto.
Con un amore davvero, dicevo, San Giuseppe ha amato la Santissima Vergine Maria con l'amore più puro e più devoto che ci sia, con un amore davvero teologale. Egli amava in Dio e per Dio solo. Non poteva essere altrimenti. È impossibile amare diversamente l'Immacolata, perché l'Immacolata riflette la bellezza stessa di Dio. Davvero una perla di ragazzo, pensateci bene. Possiamo appena immaginare con quale rispetto, con quale delicatezza, con quale amore San Giuseppe vegliasse sulla Vergine Santissima. Fu l'unione senza macchia, la più rispettosa che sia mai stata, con Maria la creatura più perfetta che esista. Per questa unione egli partecipa della straordinaria grandezza di Maria Santissima. Con questa unione egli entra nel mistero, nel grande mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio. C'è questo fatto, il fatto centrale dell'umanità, il fatto centrale dell'eternità e della storia, Dio, il Figlio di Dio, che fa irruzione nel mondo per elevare l'uomo allo stato soprannaturale, alla vita stessa di Dio. Quello che è capitato 2023 anni fa a Nazareth, l'incarnazione del Verbo di Dio, è qualcosa di sconvolgente, non è un fatterello da nulla, è il fatto più grande che sia mai esistito. Ebbene, in questo fatto che doveva cambiare l'umanità, c'è prima di tutto la Madonna, l'Immacolata, e accanto a lei c'è il giovane Giuseppe di Nazareth. Io non so se sono riuscito a spiegarmi, non so se mi sono riuscito a spiegarmi abbastanza chiaro. Però
assolutamente, guardi.
Avverto questo, che è tutto un discorso di fede. Non si può capire nulla del Vangelo, nulla della storia della salvezza, nulla di Cristo, di Maria e di Giuseppe, se non alla luce della fede, il custode della verginità di Maria. Quando facevo scuola, un ragazzo mi ha detto: a Roma, nei tempi di San Giuseppe, nei tempi di Gesù, Maria e di Giuseppe, siamo al tempo dell'impero di Tiberio, si faticava a trovare 10 vergini che custodissero il fuoco di Vesta. E poi li trovavano, e queste 10 vergini le facevano custodire dai soldati. Professor Risso, pensi quale verginità. Io risposi con molta semplicità: quello era un fatto umano, con tutta la debolezza umana che ci portiamo. La storia di Giuseppe, vergine, santo ragazzo, santo sposo, castissimo sposo, è comprensibile solo alla luce della fede. La luce della fede che non calpesta mai la ragione, ma va in alto, oltre la ragione, e rende possibile ciò che umanamente non è possibile. Io spero di essermi spiegato, anche se mi sento di poter solo balbettare. Di lui, di Giuseppe, credo e penso ciò che insegna la Chiesa di sempre, a cominciare dalla prima generazione cristiana. Non certamente penso quello che dicono i nuovi teologi. La bellezza dell'universo non è nulla a paragone dell'unione di questi sposi, unione voluta e preparata da Dio ab eterno, da tutta l'eternità, unione che rapisce gli angeli e fa gioire il Signore Gesù. L'amore verginale di Maria e Giuseppe è il modello di ogni amore davvero casto, secondo la legge di Dio, casto sia verginale o coniugale, secondo il proprio stato, secondo il proprio stato di vita, ma sempre secondo la legge di Dio. Quando ero ragazzino ho frequentato le superiori presso i padri Giuseppini di Asti e avevamo il quadro di San Giuseppe a fianco del crocifisso. E poi c'era un quadretto della Madonna accanto al crocifisso e un quadretto di San Giuseppe. I buoni padri Giuseppini ci hanno spiegato chi era San Giuseppe, ma si era giovani allora, si era molto giovani, 15, 16, 17 anni. La grandezza di San Giuseppe l'ho capita molto più da adulto, di fronte alle irrisioni che il mondo fa, come se si trattasse di una fiaba, come se si trattasse di un mito che bisognava demitizzare, l'ho sentito dire anche in certo Melio, demitizzare. Certo, se non c'è la fede tutto può sembrare un mito, ma con la fede noi ci apriamo alla grandezza delle opere di Dio. Allora finisco. Da moltissimi anni San Giuseppe è diventato mio carissimo amico e guai a chi me lo tocca. Non sopporto chi ci scherza sopra, anche perché ho visto delle persone, tanto giovani, tanto care, che si commuovono davanti alla storia di Giuseppe di Nazareth. Finisco con una piccola richiesta. Chiedo una preghiera per me naturalmente, ma per i giovani amici che cerco di accompagnare nella fede. Chiedo una preghiera per un giovane papà di famiglia che sta morendo a 40 anni, perché il Signore lo aiuti per intercessione di San Giuseppe a ritrovare la salute del Signore, se questa è la sua volontà, se la volontà è un'altra, che questo giovane padre di famiglia possa andare all'incontro con Dio, in pace, in grazia di Dio, come lui vuole. San Giuseppe è anche il patrono dei malati, è anche il patrono della Santa Morte, perché lui è morto tra le braccia di Gesù e di Maria.
Grazie professore, davvero non so come ringraziarla per i suoi articoli sul settimanale, per le sue qui su Radio Buon Consiglio, perché sono davvero preziosi. Grazie professore, alla prossima volta, che non mancherà, perché lei è un carissimo amico sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio. E viva San Giuseppe!
Viva San Giuseppe, Ave Maria, grazie a lei signora Esther, a tutti gli ascoltatori e un saluto agli amici che mi hanno ascoltato. Ave Maria.
Ave Maria, grazie professor Risso.
Ave Maria, grazie signora Esther.
Bene, carissimi teleradioascoltatori, siamo addirittura d'arrivo, abbiamo ancora qualche minuto, quindi ne approfitto per ricordarvi ancora una volta come abbonarvi o regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Naturalmente poi vi ricorderò anche come sostenere Radio Buon Consiglio e come acquistare anche le pubblicazioni della casa editrice del settimanale, cioè la Casa Mariana Editrice. Allora, per ricevere il settimanale di Padre Pio o regalare un settimanale di Padre Pio o l'abbonamento, richiedendo anche le letrati, si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepipio.it. Per acquistare invece le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, questa Quaresima in modo particolare hanno pubblicato fantastici sussidi per vivere santamente la Quaresima di Nostro Signore Gesù Cristo, in cui vi sono queste due importanti solennità, quella di San Giuseppe e dell'Annunciazione di Maria Santissima, potete farlo visitando il sito ufficiale www.casamarianaeditrice.it, www.casamarianaeditrice.it, oppure inviare un messaggio o telefonare al numero 388-901-7433. Ripeto il numero 388-901-7433. Per invece sostenere Radio Buon Consiglio andate sul sito ufficiale che è www.radiobuonconsiglio.it. Lì potete trovare anche il palinsesto, tutta l'organizzazione di Radio Buon Consiglio, anche come poterla seguire con l'FM e anche con le nuove frequenze che ora sono disponibili in tutta Italia. Però vi ricordo che vi è anche l'app disponibile sia su iPhone e su Android. Ecco, io ricordo sempre, siamo in Quaresima, la Chiesa ci chiede di fare digiuno, di pregare e di fare penitenza, e facendo anche l'elemosina. Ecco, l'elemosina non è soltanto mettere un euro, due euro nelle offerte, nella cassettina delle offerte nella chiesa, oppure dare uno o due euro al povero che fa l'elemosina fuori dalla chiesa. No, l'elemosina si fa in tanti modi. Per esempio, ricordiamoci i nostri fratelli defunti, che elemosino preghiere suffragi per giungere il prima possibile alla gloria eterna, alla Gerusalemme celeste, ma anche aiutare a diffondere la buona stampa, perché divulgare la verità è la prima carità. Quindi anche un aiuto economico, basta una tazzina di caffè, non è che vi si chiede la luna, assolutamente, ecco. A Radio Buon Consiglio, alla Casa Mariana Editrice è più che mai gradito, perché poi la divulgazione della buona stampa è anche indulgenziata, quindi sostenerla, diffonderla, ma sostenerla anche economicamente. Cioè facendo del bene ci si guadagna, questo è solo nella cristianità che è così. Non dimentichiamo di pregare per tutta la redazione del settimanale di Padre Pio, per le care suore di Radio Buon Consiglio, per tutte le suore della Casa Mariana Editrice e per tutte le care suore che fanno questo servizio alla Santa Madre Chiesa, divulgando la verità, che ricordiamo che la verità è Nostro Signore Gesù Cristo stesso. Bene, siamo addirittura d'arrivo, anche leggermente un po' in anticipo, però così possiamo ridare subito la linea alla radio per la prossima trasmissione. A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, ritorna la prossima settimana, come sempre giovedì alle 10.45. Esther da Pisa vi ringrazia per aver seguito la trasmissione e vi augura una buona e santa festa di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, padre putativo di Gesù, patrono della Chiesa Universale. E auguro tanto allora buon onomastico a chi si chiama Giuseppe o Giuseppina, e poi auguro, perché non so se ci sarò io la prossima settimana, una buona e santa solennità dell'Annunciazione a Maria Santissima, cioè del concepimento di Nostro Signore Gesù Cristo, e chi si chiama Maria Annunziata o solo Annunziata, buon onomastico. Grazie a tutti voi, cari teleradioascoltatori. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Ave Maria.